Terzo, vi sono dei limiti anche al potere dei duchi. Per esempio, anche un duca che decide alle 2:30 di prendere il treno delle 2:20 a Charing Cross è poco verosimile ci riesca, a meno che non compia qualcuno di quei miracoli di cui si ode nel corso di tragici dibattiti parlamentari, come quello di mettere indietro le lancette del tempo. Così non presero quel treno. Ebbero agio di fare i loro acquisti e agio di riflettere, e riuscirono pure a mandare un telegramma al grave Cole e a dargli istruzioni per il governo della casa nell'assenza del duca. Anche Bill Sluer conobbe in tempo il loro piano, e questo perché fra le istruzioni telegrafiche del duca al servo c'era quella di parlare francamente della loro partenza. I tre amici lasciarono Londra col treno delle 9. Quello stesso Continental Express per il quale Hank aveva fatto dare il segnale di partenza. E la traversata a Dover-Calais fu un piacevole viaggio per Tuppy, sollevato per allontanarsi dal teatro della guerra. Arrivarono a Parigi prima dell'alba e stettero oziando tutto quel giorno e il seguente. Se le informazioni erano esatte, i Tanneur si trovavano a Parigi, dovevano quindi fare un lavoro di investigazione per rintracciarli. Voi tuppi visitate i magazzini, disse il duca. Se girate nel centro siete sicuro di incontrarli. Egli riservò per sé la visita al Louvre e Hank si assunse di visitare sistematicamente tutti gli alberghi frequentati da inglesi e di esaminare la lista dei forestieri. Tuppi, dopo essersi fermato 10 minuti davanti alla vetrina di un gioielliere in Rue de la Paix, ritornò all'albergo completamente esausto. Appresero per puro caso che i Tanneur erano andati a Madrid e fecero una corsa selvaggia per prendere l'espresso del sud e lo raggiunsero mentre stava per uscire dalla stazione. A Bordeaux, Tuppy scese dal treno per prendere un giornale e sulla banchina incontrò un conoscente. Si scambiarono i saluti e notizie e Tuppy parlò in termini poco generosi della sua matrigna e quando ricordò che doveva risalire in treno, non vide che un pennacchio di fumo. Il duca, furente, dovette perdere una giornata a Biarritz per attenderlo. A Madrid vennero a sapere che i viaggiatori che inseguivano si erano fermati ad Avila e corsero all'assalto della città fortificata. Ma mentre il treno entrava sbuffando e stridendo in stazione, l'espresso del sud ne usciva e il duca poté intravedere la snella figura di Alice affacciata a un finestrino. E imprecò. Ritornarono a Madrid la stessa notte con un treno che si fermava ad ogni stazione e qualche volta fra due stazioni e scesero al Medina a metà della notte, deboli e avviliti. Hank solamente, imperturbabile fra le contrarietà e la fredda desolazione di quella involontaria sosta notturna, considerava ogni cosa con calma e indulgenza. Ancora per colpa di Tuppy, perdettero l'espresso di Siviglia. Tuppy era stato preso da un subito appassionato amore per l'arte. Vagava per il Prado, si attardava davanti a Velázquez, si scioglieva in estatica incoerenza davanti alle meraviglie del Tiziano, alle glorie di Rubens, alle bellezze di Paolo Veronese, così da decidere di farsi rinchiudere nel museo all'ora d'uscita dei visitatori. Fu scoperto da un custode, acciuffato come ladro internazionale, arrestato e rilasciato dopo molte noie e molti disturbi in cui furono coinvolti l'ambasciatore inglese, il ministro della Marina e il duca di Montpellier. È inutile che vi arrabbiate tanto, caro e feroce amico, disse il penitente Tuppy. Per quanto possa essere stata disgraziata la mia incursione nel regno dell'arte, io illustro il detto di quel grande tedesco che scrisse una commedia intorno alla brevità della vita di fronte alla vastità dell'arte. E il vecchio Tiziano e l'allegro Velázquez non aspettano nessuno. Tuppy, avete un orario? Non l'ho a monti. Ma se ve ne ho dato uno legato in rosso? Sì, disse Tuppy ripensando. Mi avete dato un piccolo libretto macchiato d'uovo, ma vi confesso, monti, che non sapevo che fosse un orario. Ma che cosa diamine pensavate che fosse? Chiese il duca annoiato. Un paio di bottoni per polsi? D'ora in avanti, Tuppy, vedete di comportarvi da gentiluomo. Da un po' di tempo mi pare vi conduciate come una vera peste. Infatti, se dovevano partire alle 7 e la colazione era ordinata per le 6, si poteva essere certi che verso le 4 Tuppy avrebbe cacciato la testa nella camera del duca con le frasi ansiose. «Vieni giù a torrenti, vecchio mio, sentite, c'è già della gente da basso, siete sicuro dell'ora del treno, Monti?» «Per amor del cielo, Tuppy, andate a dormire», gli diceva il duca, e Tuppy si ritirava, ma non per dormire, cominciava a impacchettare, si sentiva a intervalli il tonfo di una scarpa che cadeva, l'imprecazione smorzata che l'accompagnava, un sommesso fischiare del coro dei soldati, il furioso diguazzare nel bagno, i muggiti e sibili che facevano pensare a un mozzo di stalla che facesse toilette. Poi guaiti e grugniti accompagnavano il suo sforzo muscolare nell'esercizio dei manubri, e infine il colpo di un manubrio che gli sfuggiva di mano battendo sul pavimento. Faceva balzare il duca dal letto esasperato. E questo si ripeteva fedelmente a Cordova, a Siviglia, a Ronda, Algeciras e Gibilterra. Fu a Ronda che il duca ritrovò l'oggetto del suo inseguimento. Alicia, che stava facendo colazione sola nel grazioso comedor dell'hotel, vide proiettarsi un'ombra nel vano della porta, ma non alzò gli occhi dal libro che stava leggendo. Quando li sollevò, rincontrò lo sguardo ridente del duca e tese con gesto spontaneo le mani. Fu un atto inconscio, impulsivo, ma col duca non si poteva andare a mezza via. Egli la salutò come se si fossero separati la sera prima i migliori amici del mondo, perché aveva il dono di riannodare un'amicizia senza che si delineasse la linea di interruzione. Il pensiero di Alice lavorò rapidamente. È certo che, dopo avergli teso con tanto slancio la mano, non poteva riprendersi. E pur riconoscendo che la sua condotta era un poco pazza e forse non eccessivamente riservata, si lasciò andare a discorrere gaiamente con lui. Abbiamo lasciato la mamma a Parigi e mia zia è con noi. Ci siamo molto divertiti. Ella pensava che ora per lui ella era Mr. Rill e provava una specie di soddisfazione negativa. Egli non mostrava di voler ritornare sul loro ultimo incontro, non vi fece alcuna allusione, non offrì spiegazioni, non fu tragico né triste. Atteggiamenti che caratterizzano ordinariamente i giovani che hanno il cuore infranto. Era certo l'uomo meno convenzionale che Alice avesse incontrato. Poi a un tratto l'incontro si fece imbarazzante. Mio zio scenderà a colazione a momenti, disse Alice. Non credo che voi e lui siate molto. Non finì la frase, lasciandola interpretare al duca. Questi si alzò. Non siamo molto amici, infatti, disse. Probabilmente vi vedrò ancora. Ella sorrise. Era perfettamente sicura di sé e dominava serenamente la situazione. Sir Harry ha letto le vostre lettere aperte e credo sia rimasto commosso dal vostro pentimento, disse maliziosamente. Anche uno zio deve avere i suoi sentimenti, osservò il duca con calma. Anche uno zio deve avere i suoi sentimenti, osservò il duca con calma. E sapere che la nipote e pupilla ha espirato. Addio, disse Alice in fretta, sarà forse meglio che non ritorniate. Poi aggiunse con studiata indifferenza: Noi partiremo domani per Tangeri. Via Algeciras o Cadice? Per Algeciras e Gibilterra, disse Alice. Addio. E tese la mano al duca con gesto nervoso. Il duca prese la mano e la baciò. Poi la baciò sulla bocca. Oh, gridò la fanciulla. Il duca la guardò sorpreso. Che cos'è? Si fregò la guancia. Sono rasato. Come? Come osate? Ella disse indignata. Osare? Chiese il duca imbarazzato, perché non siete forse la mia fidanzata? Sapete che non lo sono più, sapete che vi ho ridato l'odioso anello, sapete. Il duca la fermò con un gesto imperioso. Riguardo al vostro atto, disse con dolcezza, volete credere alla mia assicurazione di non averlo considerato? Vi prego, non ci tornate sopra. E la lasciò col sentimento confuso che in qualche modo ella gli fosse grata.